Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono, in direttissima sempre da 105 Live. Allora, l'Africa orientale è il tema di oggi, che ci è suggerito dal Giubileo d'Oro dell'AMECEA, l'Associazione dei Membri delle Conferenze Episcopali dell'Africa Orientale. Insomma, a distanza di 50 anni dalla sua fondazione, era il 1961 quando l'AMECEA nasceva per l'appunto, dicevamo a distanza di 50 anni dalla sua fondazione, l'AMECEA si prepara a celebrare questo giubileo, ovviamente attraverso una speciale plenaria che è iniziata il 27 giugno a Nairobi, in Kenya, terminerà il 6 luglio. Sull'obiettivo quindi della plenaria abbiamo ascoltato John Baptist Tumusime del programma Inglese Africa della Radio Vaticana.
Il primo obiettivo prima di tutto è la celebrazione del 50° anniversario dell'associazione e poi un altro obiettivo è di vedere di programmare il futuro.
Secondo quali criteri?
Prima di tutto, l'obiettivo principale dell'associazione di queste delle conferenze episcopali dell'Africa dell'Est è di affrontare le questioni pastorali della regione in comune. Allora, quella è la base proprio.
I lavori sono iniziati il 27 giugno, termineranno il 6 luglio e la partecipazione è di oltre 350 vescovi e membri delegati.
I paesi membri della AMECEA sono Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, lo Zambia, Eritrea, Etiopia, Sudan. Quindi questi sono i membri in pieno, però ci sono anche i membri affiliati che non sono ancora membri diciamo in pieno, che sono Somalia e Djibouti. Allora ogni paese ha mandato e viene rappresentato dai vescovi e poi sacerdoti, diciamo i professionisti, esperti e poi i laici e i religiosi.
Verrà poi presentato un centro molto importante con un obiettivo altrettanto importante.
Questo è un centro di studio, quello che in inglese è stato chiamato Learning Center. Allora, questo centro avrà in sé una biblioteca, è un centro multimediale e poi una libreria elettronica e poi un laboratorio che si usa per imparare le lingue e altre cose. E poi si troverà all'Università Cattolica dell'Africa dell'Est che si trova proprio a Nairobi. Ma non sarà solo alla disposizione di questa università, ma anche altri centri, altre scuole, altre università della zona, soprattutto le scuole cattoliche.
Allora, ovviamente grazie a Gian Baptist Tumusime del programma Inglese Africa della nostra emittente. Ricordo che questa speciale plenaria ha un tema, l'AMECEA, Famiglia di Dio, celebra un giubileo d'oro ed di evangelizzazione nella solidarietà. Quindi devo per forza citare le parole del segretario generale dell'associazione, parole prese da un'intervista pubblicato sul sito internet della Conferenza Episcopale del Kenya, in cui appunto il segretario diceva che l'associazione ha successo grazie alla collaborazione costante tra i sacerdoti, i laici, i religiosi e le religiose che tutte insieme ha proseguito formano la famiglia di Dio, e questa unità è il risultato dell'essere toccati pienamente dallo Spirito Santo. Tra i lavori di queste giornate iniziate il 27 giugno e che termineranno il 6 luglio, anche una sessione tecnica in cui proprio i vescovi tracceranno un bilancio del lavoro svolto negli ultimi 3 anni, soprattutto per quanto riguarda riconciliazione, giustizia e pace, tema tra l'altro del secondo sinodo per l'Africa che si è svolto, ricordo, nel 2009. E quindi questo giubileo d'oro, appunto soprannominato così, ci permette di dare uno sguardo all'Africa, nello specifico all'Africa dell'Est, a quei paesi paesi di lingua inglese, come ci ricorda Luca Mainoldi, esperto di Africa per l'agenzia Fides. Luca, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, questi paesi da cosa sono accomunati in particolare? Siamo nella zona orientale dell'Africa.
Beh, la prima cosa che salta agli occhi è che sono tutti paesi di lingua inglese, perché anche Etiopia ed Eritrea, pur non essendo state colonie inglesi, sono diventate comunque paesi nella quale, diciamo, l'elite dirigente si esprime molto in inglese. Per cui, ecco, c'è probabilmente, quando è stata creata questa uno dei criteri sicuramente è stato, oltre a quello geografico che abbiamo ricordato, anche quello della comunanza linguistica. E non a caso si parlava che anche Djibouti, che è di lingua francese, adesso si è associato, no? Però, ecco, appunto, non è entrato ancora proprio direttamente, e quindi questa è un po', diciamo, la prima cosa. E la seconda, ecco, possiamo vedere che ci sono però, ecco, appunto, delle differenze all'interno di questi paesi, perché si parte dal Sudan, che è un paese che tra l'altro, appunto, si sta dividendo, perché il 9 luglio il Sud Sudan diventerà un paese indipendente, dopo che il referendum che si è tenuto a gennaio di quest'anno ha decretato che le zone del meridione, le popolazioni del meridione hanno deciso di staccarsi dal resto del paese. Questo perché, appunto, il Sudan è stato costruito un po' durante il colonialismo inglese, mettendo insieme zone che erano arabizzate o appunto abitate da popolazioni arabe e in gran parte musulmane, con zone in cui invece c'erano popolazioni africane e la maggior parte delle quali sono animiste o invece cristiane. E quindi lì poi, appunto, ci sono diversi problemi che di carattere politico che hanno determinato poi questa scelta. E poi, appunto, fino ad arrivare al paese più meridionale, che è lo Zambia, che è un paese che praticamente è già inserito anche da livello politico, più gravita più verso l'Africa australe, anche se fa da collegamento tra, appunto, l'Africa australe e le zone dell'Africa dell'Est, del quale noi stiamo parlando. Poi, ecco, dal punto di vista economico abbiamo due stati che sono, tutto sommato, che si stanno sviluppando, che sono il Kenya e la Tanzania, la Tanzania in particolar modo è un paese anche dal punto di vista politico abbastanza stabile. Il Kenya era considerato stabile, ma fino a qualche anno fa, quando, appunto, c'è stato un problema molto grosso, perché per un conflitto tra l'attuale presidente e l'attuale primo ministro sul risultato delle elezioni presidenziali del 2007, che ha provocato una serie di disordini con centinaia se non migliaia di morti. Poi, appunto, questo conflitto è stato risolto dividendo il potere, in pratica, creando un posto di primo ministro che prima non esisteva. Ecco, questo da una parte ha dimostrato anche, come dire, che esiste anche un po' un modo un po' africano anche di risolvere le cose, insomma, che è positivo. Però, ecco, per esempio il Kenya c'è un grosso problema, che è quello della corruzione. Ecco. Questo, tra l'altro, è una cosa che viene denunciata spesso dai vescovi cattolici.
E che cosa invece diversifica gli stati di questa zona dell'Africa?
Quello che diversifica è, appunto, noi diciamo, come dicevo prima, che, appunto, sono stati che vanno da regioni come può essere, appunto, il Sudan, in cui ci sono anche dal punto di vista climatico, no? Anche molto diversi, diciamo, magari si passa anche da zone estremamente secche, come dove, ecco, attualmente, per esempio, c'è una forte siccità che sta attraversando, che sta colpendo in particolar modo la Somalia e per esempio, ma anche l'Etiopia, diciamo, quella zona, diciamo, del Corno d'Africa, e anche diverse zone del Kenya. Ad altre regioni invece, per esempio, dove c'è un'abbondanza di acqua, pensiamo solo all'Uganda, e dove per esempio lì c'è il lago Vittoria, no? E anche in parte lo stesso Sud Sudan, che viene attraversato appunto dal Nilo. E quindi, diciamo, poi ecco, l'altra diversificazione è quello che dicevo prima dal punto di vista economico, perché appunto abbiamo dei paesi che si stanno, la cui economia è in forte crescita, per esempio appunto anche il Kenya, che dopo aver risolto questi problemi proprio in quest'anno, cioè l'anno scorso, ha registrato una crescita della sua economia. E abbiamo invece dei paesi che sono ancora un po' stagnanti, per esempio l'Eritrea e l'Etiopia.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma avremo la possibilità di contattarci con Suor Laura Girotto, missionaria proprio ad Adua, ci racconterà un po' che cosa sta succedendo. Prego.
Ecco, e appunto, poi ecco, dal punto di vista politico, questi paesi tutto sommato hanno creato delle strutture di collaborazione.
Quindi tra loro?
Sì, al loro interno. Beh, per esempio,
come politica estera, quindi.
Sì, l'Africa sta promuovendo molto delle forme di collaborazioni interafricane. Abbiamo appunto una grossa organizzazione che è l'Unione Africana, che tra l'altro pochi ricordano, ma è nata nel 2001, esattamente 10 anni fa, su impulso di Gheddafi, ecco, una cosa che pochi ricordano forse.
Certo.
E poi ci sono tutta una serie di organizzazioni regionali di carattere soprattutto economico, che tutto sommato stanno muovendo i loro passi, stanno comunque promuovendo anche accordi di per esempio di scambio transfrontaliero, di collaborazione, per esempio anche si stanno progettando anche linee elettriche comuni.
E questo indipendentemente dalle varie potenze occidentali, orientali, perché questo poi è un tema comunque che affronteremo con un altro ospite, ma questi primi passi che tu dicevi che gli stati dell'Africa dell'Est stanno muovendo sono passi indipendenti da altre forze?
Sì, diciamo loro si stanno cercando di creare una politica loro. Certo, chiaramente i paesi occidentali cercano comunque anche loro di influire, se non altro perché per esempio quando si tratta di creare delle nuove opere è chiaro che poi le industrie
corrono
chiaramente. Però ecco, come dire, poi c'è adesso la forte concorrenza asiatica, in particolar modo cinese.
Certo.
E gli africani in questo insomma, come dire, non sono degli attori passivi, cioè, loro cercano anche in qualche modo di mettere in concorrenza i cinesi con gli occidentali, insomma, o i cinesi con gli indiani. Ci sono per esempio anche in Africa, c'è anche una forte presenza turca di cui nessuno parla, proprio nel campo delle infrastrutture. Ecco, quindi, come dire, da una parte è anche positivo che ci siano, si è allargato, come dire, la concorrenza.
Poi bisogna vedere che tipo di ricaduta si ha sulla popolazione, perché poi alla fine anche questo, no?
Sì, per esempio si dice che i cinesi poi importano anche i lavoratori, quindi
ecco. Siamo a cavallo.
Sì, infatti.
Allora ringrazio Luca Mainoldi, esperto di Africa per l'agenzia Fides, grazie per essere
grazie
stato con
voi.
Noi. E abbiamo un'altra esperta, questa volta sempre di Africa, per il mensile Mondo e Missione. Stiamo parlando di Anna Pozzi, alla quale abbiamo chiesto un po' di spiegarci i rapporti tra Occidente e Oriente. Perché? Perché l'Africa è sempre stata terra da scoprire e da sfruttare, soprattutto per l'Occidente, per il vecchio continente. Ma altre potenze si stanno affacciando, o meglio, si sono già affacciate da più di 15 anni sullo scenario africano. Si parla appunto di Cina e di India. Ma quali sono gli equilibri? Sentiamo allora che cosa ci ha raccontato Anna Pozzi.
Certamente le ex potenze coloniali hanno mantenuto dei rapporti privilegiati con i paesi di riferimento, soprattutto in ambito economico e spesso purtroppo per quanto riguarda lo sfruttamento delle materie prime di questi paesi. Oggi però, direi da 20 anni in maniera massiccia, ma forse anche di più, ci sono nuove potenze emergenti che hanno uno sguardo sull'Africa e un intervento sull'Africa molto significativo. E Penso innanzitutto alla Cina, chiaramente, che ha sviluppato nel corso degli anni delle partnership con diversi paesi africani, in termini un po' diversi, neocoloniali secondo qualcuno, di partnership invece più ampia secondo altri. Il tema è molto discutibile, ma sta di fatto che la Cina è diventato il principale partner di molti paesi africani, il Sudafrica innanzitutto ovviamente simbolo della locomotiva economica del continente, ma anche molti paesi per l'appunto dell'Africa dell'Est, in diversi termini, sia per quanto riguarda la Cina stessa, lo sfruttamento delle risorse, in particolare delle risorse energetiche, perché la Cina ha grandemente bisogno di petrolio e non solo, ma anche per quanto riguarda la terra, per cui la Cina ha acquisito delle enormi concessioni di terra anche in Africa orientale, e però poi il discorso cinese è molto più ampio, riguarda anche prestiti, riguarda moltissime borse di studio, riguarda anche ambiti culturali e così via. E poi ci sono altre potenze, l'India in particolare e anche altre potenze del sud-est asiatico, soprattutto bisognose di petrolio e materie prime energetiche, e sempre di più il Brasile. Il Brasile sta diventando un importante partner non solo per i paesi lusofoni dell'Africa, ma anche per altri, proprio con delle politiche di cooperazione sud-sud che introducono degli elementi nuovi anche nell'ambito del partenariato commerciale ed economico in Africa.
Questo può creare delle tensioni tra i vecchi paesi dell'Occidente, per intenderci, che la facevano un po' da padroni, e queste nuove realtà che comunque fanno concorrenza, quindi?
Sì, di fondo c'è sempre una questione di interesse e di interessi, evidentemente, e di logiche politiche che riguardano non solo il continente africano, ma la geopolitica mondiale, per cui poi relazioni, accordi, eccetera, si fanno, si disfano, si negoziano su diversi piani, nazionali, continentali, ma anche nelle logiche poi mondiali legate alle grandi strategie globali. Evidentemente, soprattutto, l'intervento davvero pesante, massiccio e su più livelli della Cina in Africa ha scombinato da tanti punti di vista quelle che erano le dinamiche tradizionali di relazione tra l'Occidente e l'Africa, e la Cina ha saputo guardare per certi versi più avanti e offrire anche delle opportunità all'Africa di svincolarsi da vecchi accordi e da vecchie relazioni che erano un po', che sono anche un po' inficiate da antichi pregiudizi o da dei legami storici di amore e odio, ovviamente legate alle ex potenze coloniali. E direi che soprattutto appunto questa presenza della Cina così importante ha un po' scombinato quelli che erano gli equilibri del passato, anche se poi, come dicevo, è soprattutto una questione di interessi e di interessi.
Che tipo di ricadute ci sono sulla popolazione africana?
Purtroppo non molte o non così evidenti, nel senso che, come dicevo anche prima, la logica anche di queste nuove potenze emergenti è un po' quella predatoria, quella dello sfruttamento delle risorse di questi paesi, da cui traggono beneficio solo delle piccole elite, spesso non proprio limpidissime nella gestione poi di questi fondi, anzi con dei livelli di corruzione molto alti. E però la Cina dà evidenza alla sua presenza anche attraverso grandi opere, soprattutto opere infrastrutturali fondamentali per questi paesi come le strade innanzitutto, e poi anche una serie di altre strutture, grandi strutture dalle dighe piuttosto che palazzi, piuttosto che ospedali o altro. E quindi nella percezione dell'africano c'è un po' di diffidenza rispetto alla presenza cinese, ma c'è anche un po' di meraviglia e un certo apprezzamento, soprattutto laddove arrivano queste grandi opere.
Grazie dunque ad Anna Pozzi, esperta d'Africa per il mensile Mondo e Missione, che ci ha spiegato un po' la situazione africana dal punto di vista di quelli che vengono considerati, concedetemi il termine, un po' i nuovi colonizzatori, o perlomeno coloro che, vedendo ottimi interessi, iniziano ad affacciarsi sullo scenario africano. Stiamo parlando di Cina, India e prima Luca Mainoldi ci parlava appunto di Turchia persino. E adesso abbiamo un altro ospite, un'altra donna, Suor Laura Girotto, missionaria ad Adua, siamo quindi in Etiopia, però Suor Laura l'abbiamo contattata qui a Roma. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, eccomi. Suor Laura Girotto ha realizzato un miracolo, è un centro a cui fanno capo migliaia di persone, è appunto ad Adua. Questo centro è costituito quindi da una onlus, un'associazione di volontariato che si chiama Gli Amici di Adua, scritto ADVA con la doppia V. C'è anche il sito www.gliamicidiadua.org, e attraverso la quale aiutate chi spera in un semplice aiuto che poi si traduce anche con un po' da mangiare. Vogliamo un attimo collocare prima di tutto dove siete, in che zona e qual è la situazione ad Adua?
Guardi, noi siamo ad Adua sul confine con l'Eritrea. Adua è la prima città dopo il confine eritreo e ci siamo presenti da 20 anni. Come missionarie salesiane, evidentemente la nostra strategia più forte è quella dell'educazione e formazione al lavoro, anche se ovviamente essendo in Africa, in un luogo di prima linea come il nostro, occorre indirizzare i nostri sforzi a 360 gradi, non solo sullo specifico educativo, ma sul sociale, sul medico, eccetera. Ci indirizziamo prevalentemente alle fasce più povere, che sono e più deboli, nel caso nostro donne e bambini. Non dimentichiamo che Adua è in una situazione, una posizione geografica e strategica molto molto vulnerabile, ecco. Abbiamo avuto una grossa guerra dal 98 al 2001, la zona è quella che storicamente ha visto la guerriglia contro il dittatore Mengistu, quindi una regione, il Tigray e in particolare Adua, che è proprio la culla del movimento guerrigliero. L'attuale primo ministro è, diciamo, uno dei capi fondatori del movimento, quindi una zona che ha sofferto tantissimo e dove si è combattuta proprio la guerra di armi, con vittime e distruzioni molto rilevanti.
E Suor Laura era lì insieme ad altre pochissime suore?
Sì, nella guerra del 98-2001 noi eravamo solamente in 5 e abbiamo deciso di rifiutare l'evacuazione che l'ambasciata ci aveva imposto per gli ovvi rischi che si sarebbero corsi, ma non potevamo davvero abbandonare la nostra gente, anche perché chi era rimasto in effetti erano solamente le donne e i bambini, gli uomini erano partiti tutti per il fronte, quindi siamo rimaste con loro e abbiamo condiviso tutto quello che diciamo la situazione ha imposto
attraverso mille peripezie,
evidentemente certo. Sì, però questo diciamo che ci ha guadagnato un grandissimo rispetto e soprattutto l'obiettivo che per noi è l'obiettivo principe che abbiamo raggiunto per ora. Siamo riusciti a riaccendere la speranza in una zona e in una popolazione che ormai non sperava più. La nostra missione è ormai un punto di riferimento per centinaia di chilometri, diciamo tutto il Tigray, anche parte dell'Etiopia guarda a noi come un modello e un punto di riferimento cui rivolgersi.
Anche perché geograficamente è una zona difficile pure.
Sì, è molto. Noi siamo sulle montagne, in altitudine, sull'acrocor etiopico, e diciamo tutta la zona ovest è ancora quella che va verso il Sudan, è ancora, diciamo, da tutta terra di nessuno. La Chiesa Cattolica sta cercando di aprire presenze verso quella zona, ma non è molto facile. È ancora da ripopolare, le infrastrutture di base stanno arrivando adesso. Sentivo nella intervista precedente il discorso delle strade, ecco, sì. Questo è stato un grandissimo sforzo del governo, appaltato appunto ai cinesi, che in effetti hanno costruito queste vie di comunicazione e che hanno reso diciamo i trasporti e i movimenti un pochino più facili. La zona ovest però è ancora tutta da fare, ci stanno lavorando, ma è ancora tutta da fare, quindi difficilissima da raggiungere, con veramente disagi molto grandi.
Sappiamo che la Mecea si è concentrata molto sulla promozione della giustizia e della pace. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, ricordiamo che la Mecea è l'associazione dei membri delle conferenze episcopali dell'Africa orientale. C'è questo incontro speciale, davvero questa speciale plenaria per l'appunto, che durerà fino al 6 luglio, in cui sono stati posti alcuni obiettivi fondamentali, tra questo appunto la promozione della giustizia e della pace in tutta la regione dell'Africa dell'Est
orientale,
quindi la promozione di qualche cosa che dovrebbe essere scontato e che in realtà non c'è: giustizia e pace.
Sì, guardi, non ci può essere pace se non c'è giustizia e se non si è risposto almeno alle esigenze fondamentali delle persone. Noi stiamo ancora lottando con problemi di sopravvivenza, con problemi di educazione. I diritti umani fondamentali sono ancora da garantire a molte fasce della popolazione. L'ultimo a cui noi ci stiamo indirizzando è proprio il diritto alla salute. Nella mia zona troppe donne muoiono di parto, troppi bambini sotto neonati muoiono entro l'anno, troppi bambini sotto i 5 anni muoiono proprio per mancanza di cure fondamentali, che sarebbero, e malattie che sarebbero assolutamente gestibili quasi a livello domestico nei nostri paesi. Eppure lì bruciano vite in una maniera veramente inutile. Noi la chiamiamo la strage degli innocenti quotidiana. Quindi abbiamo deciso con l'associazione Amici di Adua di aprire uno ospedale, che è stato in effetti richiesto formalmente dalle autorità di Adua, che si sono rivolte a noi perché li aiutassimo a risolvere questo problema. Vede, Adua è una piccola città, adesso una cittadina che ha circa 30.000 abitanti, ma c'è tutto un contorno di villaggi che non sono raggiungibili. Quindi pensi che intorno all'ospedale di Adua, quello pubblico costruito quasi 100 anni fa dagli italiani, gravitano 1 milione di persone con un solo medico laureato. Quindi è veramente una situazione disperata.
La vostra associazione è aperta al volontariato, ai volontari,
evidentemente,
agli uomini di buona volontà.
Sì, è tutta composta di volontari, gente semplice che lavora tutto il giorno, che ha famiglia, che si rivolge anche naturalmente alle necessità della chiesa locale, parrocchia, Movimento per la Vita, San Vincenzo, eccetera, eccetera, ma che ha deciso di dare una mano, diciamo, ha adottato questa missione che in effetti è stata costruita da loro.
Gente che si paga proprio il viaggio per raggiungervi.
Si paga il viaggio, letteralmente, e le donazioni che vengono fatte addirittura vengono integrate da loro, diciamo per fare cifra tonda. Quindi si lavora con le adozioni a distanza e in questo momento si sono presi l'impegno di costruire questo ospedale, che è veramente una sfida enorme con i tempi che corrono, perché si pensa che in Africa costi poco costruire, costi poco la vita. In effetti costa quanto qui e a volte addirittura di più di qui, per la difficoltà delle comunicazioni, eccetera eccetera. Pensi che ad Adua dalla capitale arriva tutto su gomma, non c'è un altro metodo
ferrovie,
di trasporto,
niente.
Quindi le spese sono veramente enormi, il cemento, il ferro, arriva tutto su gomma, quindi è veramente difficile. Dobbiamo dire che abbiamo il supporto completo delle autorità
ma anche questo rispetto ve lo siete ben sudato.
Sì, ce lo siamo guadagnato. Credo che uno dei momenti critici e decisivi sia proprio proprio stato il momento in cui abbiamo rifiutato l'evacuazione durante la guerra. La gente ha capito che noi eravamo lì per loro e che eravamo disposti a rischiare tutto per aiutarli. È stato veramente il turnover che ci ha fatto entrare formalmente come cittadine di Adua, ci hanno dato addirittura la cittadinanza onoraria.
Splendido. Io ringrazio Sor Laura Girotto, missionaria ad Adua, siamo in Etiopia, ricordiamo il sito www.amicidiadua, Adua scritto adwa.org. Sor Laura, non so se vuole fare un invito, un appello, lasciarci una piccola memoria.
Sì, un caro saluto a tutti e un ringraziamento infinito a tutti quelli che sono capaci di rispondere al grido dei poveri, che non hanno voce, ma che usano la nostra di missionari per poter ricevere quell'aiuto che il buon Dio vuole che diamo loro. Perché Gesù ha detto che chi aiuta il povero aiuta lui direttamente.
Non aggiungo altro alle parole di Sor Laura. Grazie per essere stata con noi.
Grazie, buongiorno.